Allora do la parola a Sandy Volk, che è uno studioso di storia moderna, si è laureato all'Università di Trieste, ha studiato presso l'Università di Lubiana e in particolare ha studiato la questione delle foibe. Sulle foibe, come dire, evidentemente la destra ha vinto una partita simbolica molto importante, nel senso che è riuscita a imporre, come dire, questo falso storiografico nella coscienza di larga parte di questo paese. Ecco, Sandy Volk.
Buonasera, grazie dell'invito. Io vi parlerò di quella che è stata forse la prima, un passaggio molto importante nel campo del revisionismo istituzionalizzato, che è stata la istituzione della giornata del ricordo. La costruzione di questa, non si può neanche chiamare revisione sulla questione delle foibe, perché è stata manipolata fin dall'inizio, è una costruzione che parte praticamente dal 43, da quando avvengono le prime foibe cosiddette. Va detto che lo stesso termine è un termine fuorviante, perché con foibe si intendono in realtà cose molto diverse, da dei regolamenti di conti personali a arresti da parte dell'esercito jugoslavo regolare, a arresti da parte della polizia politica jugoslava, a persone morte nelle foibe, effettivamente, i cui corpi sono stati gettati nelle grotte, sono qualche centinaio, a persone morte in prigionia a causa delle condizioni di prigionia, a persone che sono state uccise dopo processo oppure senza processo. Però si utilizza questo termine perché è, diciamo, mediaticamente funziona meglio, emotivamente funziona meglio. È una questione che viene costruita in pratica non solo senza alcuna base documentale, ma contro tutta la documentazione che esiste, sia per quanto riguarda i numeri che per quanto riguarda per esempio quello che sono i luoghi simbolo. Per esempio la foiba di Basovizza, monumento nazionale, che tra l'altro non è una foiba, cioè non è una grotta naturale, ma è una miniera, in cui tutta la documentazione dice che là dentro non c'è assolutamente niente. La documentazione esistente documenta questo. Però la documentazione che invece è semplice affermazione, del tipo di quelle che venivano citate prima riguardo a Pansa, cioè racconti ripetuti nel tempo, basati sul nulla, sono quelli che hanno fatto sì che quel posto sia diventato un monumento nazionale. Io credo che la questione delle foibe è stata importante, la giornata del ricordo è stata importante, perché è parte di il revisionismo, non è una questione neanche storiografica, è una questione prettamente politica, perché storiograficamente non esiste storiograficamente sulle foibe il revisionismo, esiste una costruzione di questo mito su delle cose che sono effettivamente accadute, ma sono state ingigantite e trasposte. E che è stata utilizzata questa cosa a scopo di criminalizzazione della resistenza e a scopo di trasposizione dello scontro in termini nazionali, anche in questo caso mistificando la realtà, e che fa parte di quella che è, a mio avviso, la costruzione di quello che viene chiamata la memoria condivisa, che in realtà è un nuovo patriottismo, un nuovo ricompattamento del popolo italiano su obiettivi che dovrebbero essere comuni a tutti gli italiani, su un comune destino e cose di questo tipo, in cui questo funziona perfettamente. Le foibe sono state utilizzate dopo un tentativo probabilmente che è stato fatto con il triangolo rosso, perché da un lato erano poco conosciute, era poco conosciuta ed è, continua ad essere, la realtà di dove queste cose sono accadute, e dall'altro era possibile metterla in termini di scontro nazionale, cioè italiani contro sloveni o croati, o meglio, visto la terminologia razzista che viene utilizzata, perché c'è anche questo di mezzo, contro slavi indistinti e naturalmente barbari. Questa cosa ha funzionato molto meglio che di altre cose. La giornata del ricordo è stata un punto di rottura, a mio avviso, in quello che è diventata la istituzionalizzazione del revisionismo, che è diventato ormai ideologia dello Stato italiano ufficiale, che ogni 10 febbraio vede una serie di dichiarazioni di questo tipo da parte dei massimi esponenti dello Stato italiano. Io sarò molto breve e vi farò l'esempio di cosa significa l'istituzionalizzazione, non mi viene proprio, del revisionismo. Nella legge che istituisce questa giornata del ricordo si dicono una serie di cose. Si dice che questa legge vuole ricordare tutte, conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Ora, la tragedia non è stata solo degli italiani, ed è stata compiuta anche da italiani su italiani. Se voi andate a vedere una buona parte dei processi che ci sono stati processi per gli infoibamenti, anche processi farsa che hanno visto procedure molto strane, buona parte degli imputati in questi processi sono di nazionalità italiana e buona parte delle vittime in questi processi sono di nazionalità italiana, come buona parte degli imputati in altri processi sono di nazionalità slovena o croata, come della stessa nazionalità sono in questi processi anche le vittime. Quindi questo tipo di interpretazione è già un'interpretazione che riprende semplicemente quelle che sono state le interpretazioni dal 43 in avanti di parte fascista. La legge prevede anche l'attribuzione di un riconoscimento ogni 10 febbraio a coniugi coniugi, figli, nipoti e in loro mancanza i congiunti fino al sesto grado, di coloro che, si dice, dal 8 settembre 43 al 10 febbraio 47 in Istria e in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale sono stati soppressi e infoibati, nonché i soggetti di cui al comma 2 è concessa questo riconoscimento. Si dice un'altra cosa: agli infoibati sono assimilati a tutti gli effetti gli scomparsi e quanti nello stesso periodo, nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. L'infoibamento essere associato alla fucilazione, le fucilazioni venivano fatte in genere dalle formazioni partigiane, a parte che in tutta la legge non si spiega vittime di chi sarebbero queste persone, ma la fucilazione è, da parte delle formazioni partigiane, vengono fucilate delle persone che sono ritenute responsabili di qualcosa. L'attentato è una tipica modalità di attività partigiana. Si dice altre cose nella legge che sono forse più, spiegano meglio i giochetti che vengono fatti. Si dice che sono esclusi dalla possibilità di ottenere questo riconoscimento i congiunti delle persone che sono state o infoibate o annegate, tutto questo genere di cose, mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell'Italia. Ora, questa frase racchiude una presa in giro e il contare sulla non conoscenza dei fatti. la non conoscenza dei fatti sta nel fatto che dalle nostre parti nessuno poteva essere non volontariamente parte di qualsiasi tipo di formazione, perché non solo chi entrava nelle formazioni partigiane lo faceva volontariamente, ma qualsiasi persona fosse in qualsiasi formazione militare lo faceva volontariamente. Oltretutto non si dice, tra l'altro, di quale intaglia dovevano essere al servizio, se di quella monarchica che stava dalla parte degli alleati o di quella repubblicana e sociale che stava con i nazisti. Spiego perché nessuno poteva fare volontariamente parte di formazioni armate. Perché i nazisti quella zona la amministravano in maniera particolare. In quella zona, che si chiamava zona d'operazione litorale adriatico, ci si poteva entrare dalla Repubblica Sociale solo con un permesso da parte delle autorità tedesche, che erano le uniche ad avere voce in capitolo. Quella zona era amministrata da un supremo commissario tedesco, che oltre a questo aveva anche decretato un'altra cosa: la Repubblica Sociale lì non poteva fare la leva. Al momento della chiamata, chi veniva chiamato poteva scegliere: o faceva parte o entrava a far parte delle formazioni, diciamo, del servizio del lavoro obbligatorio, la TOT, oppure poteva scegliere di entrare in qualsiasi formazione armata, sia collaborazionista, quindi fascisti italiani, ma anche domobranzi sloveni, oppure direttamente nell'esercito tedesco. Quindi nessuno di quelli che ha combattuto in formazioni di parte tedesca era un richiamato, un obbligato a farlo, erano tutti assolutamente volontari. Questa legge dice altre cose. Dice altre cose e dice che non possono ricevere questo riconoscimento tutta una serie di persone. Coloro, per esempio, per i quali ci sono dei giudizi passati in giudicato per, diciamo, sevizi o cose del genere su partigiani, o non si specifica, per dire la verità, questa cosa. Coloro che facevano parte di queste formazioni armate e coloro che... sì, queste due categorie. Ebbene, se andiamo a vedere concretamente cosa significa questa legge e cosa ha significato, si scoprono delle cose molto interessanti. Si dice che dalle nostre parti la gente sarebbe stata uccisa solo perché di nazionalità italiana. A parte, come ho spiegato prima, che molti di coloro che sono considerati cosiddetti infoibati non sono di nazionalità italiana, ma... credo che nessuno di tutti questi sia stato ucciso per la nazionalità alla quale apparteneva. E questo non lo dimostra nient'altro che i riconoscimenti che sono stati concessi nel corso degli anni ogni 10 febbraio. Questa è una vicenda molto interessante perché sotto diversi punti di vista. Innanzitutto perché si può ritenere che una persona alla quale viene concesso un riconoscimento, ovvero alla quale viene concesso un riconoscimento per un suo congiunto, la persona sia in qualche maniera orgogliosa di questo congiunto. A quanto pare in questo caso non è così, perché è molto difficile avere i nomi delle persone ai cui congiunti sono stati dati questi riconoscimenti, e in un caso è successo addirittura a Udine anni fa che i congiunti hanno chiesto alla prefettura che concede questi riconoscimenti di tenere nascosti, di tenere segreti i nomi delle persone per i quali ricevevano questi riconoscimenti. È difficile arrivare ai nomi, io sono riuscito ad averne 118. Adesso ne ho un po' di più, ma all'epoca in cui abbiamo fatto questo libricino, che vi consiglio di leggere, ne avevo 118. Si dicono varie cose sugli infoibati. Ci sarebbero addirittura tra gli infoibati, la gran parte, a volte si dice, sarebbero antifascisti. Di questi 118 nomi di antifascisti ce n'è uno. In qualche maniera sicuramente non era un fascista. È difficile che sia stato ucciso solo perché è italiano. perché era un antifascista, diciamo, che però apparteneva, era di Fiume, apparteneva però a quel gruppo politico fiumano che si batteva non per l'annessione all'Italia, ma per la ricostituzione dello Stato libero di Fiume. Io, essendo molto largo di manica, ne ho aggiunti uno. Ce n'è un altro che in qualche maniera può essere ricollegato all'antifascismo. Degli altri, l'80% sono persone che appartengono a formazioni armate. Formazioni armate di tutti i tipi, però la gran parte di questi, circa il 60%, sono persone che appartenevano alla Milizia Difesa Territoriale, che era da noi la Guardia Nazionale Repubblicana. Quindi persone che facevano parte non volontariamente di formazioni armate, non al servizio sicuramente dell'Italia. Oltre a questo però è stato fatto di più. È stato data questo riconoscimento anche ad almeno una persona che ha una sentenza passata in giudicato, anche se non una sentenza di un tribunale italiano, ma di un tribunale jugoslavo. Si tratta di Vincenzo Serentino, che ha causato anche un scontro diplomatico con la Croazia, questo riconoscimento, giustamente, a mio avviso, da parte della Croazia. Vincenzo Serentino viene fatto passare come ultimo prefetto di Zara italiana. È stato l'ultimo prefetto, in effetti, nominato dalla Repubblica Sociale. Vincenzo Serentino però è stato anche molto di più, è stato uno degli animatori del fascio di combattimento di Zara dal 1919, quando è stato costituito, è stato camicia nera, è stato ufficiale della milizia volontaria, è stato però soprattutto uno dei componenti del Tribunale Straordinario per la Dalmazia, che era un tribunale volante che dava una qualche giustificazione legale alle rappresaglie, perché in un caso almeno ha in qualche minuto condannato a morte 10 persone in Dalmazia, per le quali è molto dubbio che fossero anche semplicemente simpatizzanti della resistenza. Ora, Vincenzo Serentino è stato uno dei rari criminali di guerra, era nella lista dei criminali di guerra richiesti dagli jugoslavi, che è stato catturato dagli jugoslavi a Trieste nel maggio del 45. E Vincenzo Serentino ha avuto un regolare processo a Sebenico nel 1947, un processo che si è concluso con una condanna a morte eseguita. Nonostante questo, Vincenzo Serentino ha avuto questo tipo di riconoscimento. Però sono andati al di là. Dimenticavo prima, quello che mi sono dimenticato, è non possono ricevere questo riconoscimento, non dovrebbero, in realtà, persone che sono cadute in combattimento. Ora sono andati al di là anche di questo. Hanno dato infatti un riconoscimento anche a Ettore Lubiana, che secondo tutti i dati che esistono, devo dire che io mi sono basato su dei dati che provengono da delle liste stilate non sicuramente da dei comunisti o dei, delle persone, diciamo, di una certa parte politica, ma dell'altra parte politica. Luigi Papo, un ex comandante della Milizia Difesa Territoriale, che ha fatto, è il principale, diciamo, stilatore di questo genere di liste, l'Istituto Storico della Repubblica Sociale Italiana e un'altra lista stilata da un ricercatore di quell'ambiente. Da tutte queste liste, Ettore Lubiana risulta caduto il 4 febbraio del 1942 nei pressi di Rifembergo, Branik in sloveno, che si trova pochi chilometri dentro la Repubblica di Slovenia, è caduto in un attacco partigiano a una colonna di nazisti e fascisti. Nonostante questo, quindi è caduto in combattimento, nonostante questo Ettore Lubiana ha avuto questo riconoscimento. Però mentre la Repubblica Italiana ha concesso questo riconoscimento, c'è una medaglietta su cui c'è scritto «La Repubblica Italiana ricorda», la Repubblica Italiana dimentica qualcos'altro, dimentica che per quello stesso attacco partigiano c'è stata l'immediata rappresaglia nazifascista, che ha portato all'incendio di 5 o 6 paesi da quelle parti e alla deportazione di un migliaio di persone da, quelle, da quei paesi. Di questo migliaio di persone che sono finite nei campi, non so, non ho dati, su quante di queste persone dopo la fine della guerra sono ritornate dai campi. Ma evidentemente questo alla Repubblica Italiana, quella attuale, evidentemente questa cosa non interessa.
Grazie a Sandy Volk. Mi ero scordato prima di dire che fa parte del coordinamento nazionale contro il revisionismo e per la verità. Passo la parola a Rudy Leonelli. Andiamo un po' di fretta perché molti sono gli oratori.
Io volevo parlarvi di Racinier. Il revisionismo, è già stato detto, è uno strumento politico molto forte. Racinier è il capostipite, è considerato il capostipite del negazionismo, anche se ha avuto un precursore. È una figura estremamente paradossale, ex deportato, torturato, non parla, si dice quasi in tutte le biografie preparate dai suoi seguaci che è stato un resistente, non è precisamente così, ed è quello che comincia a fare una controstoria della esperienza concentrazionaria, ed è quello che conclude dicendo non ci sono prove che c'è stato un uso omicida delle camere a gas. Uso omicida si intende il fatto che non era possibile negare l'esistenza di camere a gas. Cioè ci sono delle bolle di consegna del gas, dello ciclone B, e quindi non potevano dire che non c'erano. Chi vuole dire che non c'è stato questo sterminio col gas? Ha dovuto dire che questo insetticida, questo veleno, veniva utilizzato per togliere i pidocchi dalle divise dei prigionieri. Questa è stata quindi loro negano non l'esistenza di camera gas, ma l'uso omicida delle camera gas. Cioè non ci sono state camera gas per uccidere gli uomini, o comunque non ci sono le prove. Queste le basi le getta Racinier. Ha un percorso politico nella sinistra. Prima di Racinier c'è un altro signore che si chiama Maurice Bardèche. Maurice Bardèche è un tizio che si innamora letterariamente, culturalmente, di Brasillac, poeta, scrittore. Il mondo è piccolo, ci sono state gigantografie affisse a Roma poco tempo fa da Casa Pound in ricordo di questo grande letterato. Brasillac è stato fucilato per collaborazionismo, non era mica innocente, era un fascista e un antisemita. Dalle sue teorie, l'applicazione dei suoi discorsi ha portato a quello che ha portato, e in più era collaborazionista, quindi c'erano tutti gli elementi perché venisse fucilato. Bardèche lo ricorda, eccetera eccetera, e nel 48 scrive il primo libro in cui formula la tesi che i veri vincitori della seconda sono sia quelli che l'hanno creata e quelli che l'hanno vinta, la seconda guerra mondiale, sono gli ebrei. Sono gli ebrei, è una tesi hitleriana, che hanno generato la guerra, e sono gli ebrei quelli che l'hanno vinta, perché si sono fatti uno Stato, eccetera, eccetera. Cioè, hanno vinto la guerra perché, imputando ai nazisti delle cose che non hanno fatto, si sono presentati come vittime e hanno trovato la scusa per fondare Israele, avere dei risarcimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Questo qui è lui, quindi diciamo che Racinier non comincia nel vuoto, c'è una strada già aperta. Lui poco dopo fa un primo libro di racconti concentrazionari, cioè della sua esperienza, perché è stato deportato a Buchenwald e a Dora, era appunto stato torturato, però dentro il campo, sempre nelle narrazioni che lui fa di se stesso, vive una situazione abbastanza, diciamo, privilegiata. Perché finisce nella palazzina delle SS, dove il suo compito è quello di lucidare gli stivali agli SS. Capite che già se essere imboscato in una caserma, cioè stare in un magazzino, in un ufficio, in una caserma in tempo di pace, di solito è un grande privilegio. Pensate che cosa può voler dire essere in un campo di concentramento e stare nella palazzina dove ci sono gli altri a fare il servitore. quello che pulisce le scarpe. Cioè è una cosa, hai la vita salva, hai la temperatura giusta, c'hai i servizi igienici, vai, eccetera, eccetera. E lui vive l'umanità delle SS, perché le SS, come tutti, c'è anche un libro bellissimo che si chiama I medici nazisti, scusate questa piccola parentesi, vado veloce, beh, è difficile perché mi perdo, ma mi viene subito in mente. I medici nazisti è una cosa così. C'è stato un grandissimo Lipton, mi sembra che si chiami, un bestione grosso così. Ha fatto una ricerca. I medici nazisti hanno dovuto fare uno sdoppiamento. Loro hanno fatto un giuramento. Il giuramento di cercare di salvare le vite delle persone, e sono stati utilizzati per ucciderle le persone, per selezionare quelli che dovevano morire. C'è gente che racconta nei suoi diari che non riusciva a mangiare la carne, perché l'odore della carne bruciata che c'era lì era una cosa impossibile, non riuscivano a mangiare la carne, quindi si sdoppiavano. Facevano il loro lavoro, ma poi dovevano ricostruirsi una vita, volevano bene ai loro bambini, facevano i regali di Natale, mandavano i giocattoli, mandavano i fiori alla moglie. E dovevano vivere un mondo umano e un altro. Rassegnè ha visto la faccia dentro la palazzina, soprattutto, ha visto anche un po' fuori. Su fuori racconta delle cose molto strane. Ve ne spiego una sola, è abbastanza interessante, anche perché poi io questo episodio non lo conoscevo, ma l'ho conosciuto perché alcuni giovanotti dell'area antagonista nei primi 90 hanno cominciato a recuperare questa roba, ed è saltato fuori che c'era un comunista dirigente, Thälmann, tedesco, che picchiava gli altri. La tesi di Rassegnè di fondo è questa. Racconta poi questo episodio, questo aneddoto abbastanza. E questo Thälmann avrebbe picchiato, eccetera, eccetera. Comunque la tesi di fondo di Rassegnè è questa. I campi sono in condizione di penuria perché mancano, non c'è stato un omicidio volontario, un'uccisione sistematica e programmata. Invece chi aveva il vero potere erano i prigionieri, che facevano i capò, che pigliavano. Allora, i comunisti, che erano più organizzati, hanno preso la direzione di questa gestione, che non era fatta direttamente dall'SS, era fatta dai capò, eccetera, eccetera. Si sono presi la direzione, hanno selezionato chi poteva essere salvato o no, curando i loro compagni e lasciando fuori gli altri, tutta la cosa così. L'episodio di Thälmann è questo. Lui dice di aver visto Thälmann che picchiava un altro che era un socialista, poi finisce con una bella, quindi ti racconta questa storia, te la racconta proprio bene, sembra proprio vera. E lui prima lo sgrida un SS, lo picchia, eccetera eccetera, dice questo è il crematorio e così via, poi vede questo qua che lo picchia, poi un altro dice oh ma quello è Thälmann, e l'altro è lui, dice, io non ho avuto neanche bisogno, e l'altro era un socialista, capito? E lui fa la battuta e dice non ho avuto neanche bisogno di vedere, di accertare l'identità di questi due, chiarissimo. Erano loro, no? E hanno fatto l'unità delle sinistre, cioè li piglia per il culo, siete nel campo di concentramento e vi picchiate tra voi, tema della sinistra disunita. Solo che c'è una tizia che si chiama Nadine Frescò, che ha scritto una cosa di non so quante centinaia di pagine, che è fabbricazione di un antisemita, che ha lavorato su tutta questa parte, la prima parte della vita di Rassegnè, e sui documenti. In questi documenti lei ha trovato, controllando anche, Thälmann è entrato in quel campo ed è stato immediatamente gasato, immediatamente eliminato. Cioè non c'è mai vissuto in quel campo, è arrivato, è stato uno di quelli che li mettono a correre e li spara nella doccia, la doccia, la camera gas. Quindi questo episodio è assolutamente fasullo, ma dentro un racconto in cui lui racconta le sue esperienze reali e così via, degli elementi fortissimi di realtà, ogni tanto trovi in questo panettone questi strani canditi avvelenati di questo suo primo racconto, poi ne fa un altro che si chiama La menzogna di Ulisse e così via. Comunque diciamo lui è un po' l'impalcatura di quello che costruisce questa storia. Avevo pensato di parlare di Rassegnè un po' perché è l'inizio soprattutto di un discorso che riesce a diventare trasversale, transideologico. Cioè da un lato lui riesce a raccogliere un settore dell'opinione, cioè lui si rivolge a elementi di sinistra. Rassegnè è uno con un doppio funerale, vive ad Asnières, che è la banlieue parigina, cioè periferia, cioè col metro urbano ci si arriva, E invece è originario di Vermont, territorio di confine, quindi che ha tutto il problema della guerra, non guerra, perché quando ci sono le guerre questi territori di confine sono quelli che pagano più caro. È un pacifista, non è stato un resistente ma è stato un pacifista, era stato monachista nel senso che era per il patto, era per il patto, era perché non si facesse la guerra con la Germania, quindi legato anche a tutte queste storie della prima guerra mondiale, le applica anche alla seconda come se fosse la stessa cosa. Da un lato tutto questo suo discorso nasce dal fatto che si erano inventate delle cattiverie tedesche da parte francese sulla prima, allora lui dice questo è successo anche nella seconda, cioè estende quel criterio laddove non funziona più, perché si nega il carattere razzista del nazismo, del regime razzista e dello sterminio e così via. Questo è lui. La cosa interessante secondo me, vi ho dato quell'esempio lì perché è abbastanza buono, perché subito i giovanotti che si sono buttati a scoprire il visionismo hanno trovato lì tutto quello che gli serviva, anche con una visione diciamo quasi post politica, no? Vedi a fare il partito, a fare l'organizzazione, poi c'è il privilegio di quelli, le burocrazie, la dirigenza, c'è il segretario, è un comunista dirigente che picchia gli altri, quindi era perfetto, era veramente perfetto, perché il primo pollo, il primo stronzo pigliasse in mano questa roba e aderiva perfettamente a un certo tipo di cultura nostra o di molti di noi. Allora, Rassegnè ha due funzioni fondamentali, mi interessava su come mai funziona. Funziona da un lato perché se voi foste un nazi e doveste negare un numero di questo genere, cioè lo sterminio di milioni di persone, volontario, sistematico, industrializzato, con l'utilizzo delle scienze, delle tecniche, delle maggiori fabbriche farmaceutiche, delle maggiori ditte chimiche, eccetera, eccetera, non potreste, come fareste? Cioè se lo dice un nazi, finché lo dice Bardesh, ma se lo dice un ex deportato è ottimo, quindi grande alibi, diciamo grande schermo. E sarà uno dei cosiddetti resistenti e di quelli di sinistra più ammirato dall'estrema destra. Viene ancora, è stato poi ripubblicato anche quello, poi vi racconterà della editoria negazionista. Questa è una funzione. L'altra funzione, a mio avviso, fondamentale di questo tizio, mi viene in mente una frase, e questo vorrei sviluppare, non questa sera, ma il nodo è questo. Althusser, parlando di questioni teoriche e del marxismo e del fenomeno che loro definivano, che lui stesso anche definiva revisionismo, non nel senso di revisionismo storico, cioè di abbandonare i perni della teoria marxista, gli assi fondamentali, dice che la revisione viene sempre dall'interno. Ora, a me sembra straordinario che questo tizio, che poi attraversa tutta la sinistra, sta nel Partito Comunista, sta nel Partito Socialista, alla fine si intorta agli anarchici e prende in giro pure loro, conosce i linguaggi, conosce gli argomenti, conosce la cultura, conosce i punti che possono fare presa su queste culture. Così come spesso il sindacalista, e ce ne abbiamo avuto uno al governo della città, diventa un marcatempi o viceversa. Ma diventa un marcatempi perché, essendo stato operaio, conosce tutti gli espedienti con cui un operaio riesce a fottere a lavorare di meno per prendere 5 minuti per una sigaretta. Allora l'espediente che l'operaio ha utilizzato per cioè gli ruba il sapere perché lo condivide e lo trasferisce al padrone, dice guarda che quello lavora 5 minuti di meno perché ha trovato questa mossa, quindi adesso la mossa che lui ha inventato contro il padrone diventa la regola, adesso la mossa la fate tutti e dovete fare 10 pezzi di più all'ora. Questo è il funzionamento, cioè è il furto di sapere operaio riversato dalla parte del capitale, del comando. Rassegnè riesce con questo lavoro, non è un grande intellettuale, è un grandissimo retore, però la sua funzione fondamentale come tizio di sinistra non è solo quella, diciamo, ideologica. Ecco, questo è un deportato, dice che noi non ammazzavamo nessuno, quindi siamo a posto, capisci? Potete credere, se lo diciamo noi, nazisti, ma invece gli serve come schermo, ma non è solo uno schermo. A mio avviso l'elemento più importante di questo tizio, che poi è stato ripreso da segmenti dell'estremissima sinistra francese, anche da pirla italiani e anche da una casa editrice ambivalente di cui vi parlerà, credo, Mauro Raspanti, è che lui riesce a giocare e a trasferire, è la tipica operazione controrivoluzionaria, degli elementi critici diventano degli elementi apologetici della negazione dello sterminio, quindi di un universo metapolitico per cui lui riesce a pubblicare contemporaneamente con l'estrema sinistra e con la destra neonazista.
ringrazio Rudy per questa esposizione delle origini delle tesi negazioniste, appunto, che negano lo sterminio degli ebrei.